Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Senza Italia Podcast. Siamo tornati questa volta con un mood un po' più simpatico rispetto alla settimana scorsa, visto che i nostri carissimi Saints ce l'hanno fatta a rimettersi sulla traccia giusta e tornare con una vittoria schiacciante, direi, sui Tampa Bay Buccaneers. Abbiamo visto e parleremo questa sera di intercetti, abbiamo visto una ripresa anche dell'attacco che non si affida più all'unico faro Michael Thomas, ma forse qualche alternativa l'ha trovata e il punteggio, insomma, per adesso lo conferma. Ne discuto ovviamente con Enrico. Ciao Enrico, come stai?
Ciao Fede, buonasera a tutti. Non c'è male, insomma, potrebbe andare meglio, però è lunedì.
È lunedì, però è lunedì dopo una vittoria dei Saints, quindi effettivamente lo affrontiamo comunque col sorriso.
Certo.
Ok, allora, dicevamo prima, sì, parecchi intercetti, sono successe molte cose, la maggior parte positive nella partita di ieri, le vedremo con calma. Partirei però da quella, così poi ce la leviamo, più negativa di tutte, che è stata sicuramente la quantità di penalità subite dai Saints, un'abitudine che sembrava dimenticata, perché effettivamente dopo le prime settimane in cui c'era state davvero parecchi problemi a livello di penalties sia in offense, cioè soprattutto in offense ma anche in defense, il vizietto un po' è tornato fuori in questa settimana. Infatti sono state ben 9 le penalità per un totale di 76 yard, che sono tantissime ovviamente, però non è solo un semplice fattore di yard, è anche dove arrivano queste penalità, perché per quanto il punteggio sia abbastanza schiacciante, diciamo, è anche vero che i Saints potevano allungare molto, ma molto e anche molto prima, visto che i primi due drive offensivi si sono conclusi con 2 field goal di Will Lutz, tutti e 2 andati a segno, però le penalità appunto hanno trattenuto i Saints da potenzialmente segnare dei touchdown. Come lo vedi questo problema? È un ritorno così saltuario, diciamo, o una cosa che è difficile da correggere per tutta la stagione?
Sì, allora, intanto comunque è stata una vittoria salutare, perché qualcuno magari già aveva paura che i postumi della sconfitta pesantissima di domenica scorsa, insomma, si potessero sentire, oltretutto fuori casa a Tampa Bay. Però cioè, io penso sempre che un migliore avversario di Tampa Bay anche fuori casa non ci sia per noi, proprio perché Tampa Bay, vero, è una squadra che mi sta particolarmente simpatica quando c'è bisogno di sollevarsi. Comunque, perlomeno gli ultimi anni a Tampa Bay è andata sempre benissimo. E sì, diciamo che è un problema un po' di tutta la stagione, questo dei primi drive, soprattutto il primo non segniamo praticamente mai touchdown, infatti siamo la peggiore della Lega, e quindi diciamo che bisogna accontentarsi dei 3 punti del nostro grande kicker. E sì, sono d'accordo che la partita che abbiamo sprecato nei primi due drive, la partita poteva essere già finita nel primo tempo, bastava fare 2 touchdown sui 2 primi drive, invece eravamo 6-0, poteva essere tranquillamente 14. Poi diciamo che la scintilla è venuta dalla difesa, che ha ripreso, diciamo, sui suoi standard della settimana prima dei Falcons, e quindi poi diciamo che è andata abbastanza liscia, tranne un po' all'inizio secondo tempo, quindi nel terzo quarto, dove loro si sono fatti un po' sotto, però diciamo che l'abbiamo stroncati sul nascere. Poi Winston ci ha dato una mano, 4 intercetti, non c'era neanche Lattimore. Sì, dicevi le penalità, sì, sembra che ci hanno tolto un touchdown e altre 2 o 3 penalità sul terzo down che avevamo preso, quindi diciamo che la linea offensiva, che dovrebbe essere il nostro punto di forza, è stato il nostro punto di forza, diciamo, nelle partite in cui mancava Breeze, comunque ci hanno garantito parecchie vittorie, ogni tanto va in confusione o anche qualche infortunio. Ieri mancava Pitt, che è la guardia titolare, anche se il rimpiazzo ha fatto molto bene, E diciamo che bisogna correggere queste penalità, perché poi nelle partite che conteranno, anche se contano tutte in regular season, poi costeranno caro.
Sì, sono d'accordo, dico la mia velocemente, poi passiamo oltre. Secondo me, come è stata corretta, diciamo, a inizio stagione, nonostante ci sia voluta qualche partita, ma poi vabbè, c'era anche la combo, diciamo, dell'infortunio di Breeze, quindi non era poi così semplicissimo quel momento, ovviamente. Credo che possa essere tranquillamente corretto anche per questo finale di regular season, quindi non mi preoccupa troppo, però è sicuramente una cosa da tenere in mente, perché abbiamo visto che magari quando iniziano già a essere 2-3, magari nel primo quarto, primo quarto e mezzo, così c'è un po' questa tendenza della squadra, magari, non so, lasciarsi un po' andare, così può essere anche situazionale. Vedremo come andranno le prossime partite e giudicheremo. Giustamente parlavi di offensive line e quindi mi collegherei, coglierei la palla al balzo per parlare di Nick Easton, che è stato appunto il sostituto che citavi tu per l'infortunato Andrew Spitt, che ricordiamo ha un braccio rotto e dovrebbe tornare in teoria per i playoff. Anche qua incrociamo le dita, tocchiamo ferro, fate tutti i
ma se Easton continua così, per me può anche stare fuori e guarire con calma.
Infatti si può rilassare sul divano, perché dai nostri amici di Pro Football Focus Nick Easton è stato il giocatore con il grade, quindi con il voto più alto di week 11 nella partita appunto contro Tampa Bay. Quindi per quanto Michael Thomas abbia fatto la sua solita partita magistrale, per quanto Breeze abbia lanciato 3 touchdown, insomma è stato praticamente perfetto per tutta la partita, per quanto Kamara sia tornato finalmente, e tra poco ne parleremo, ai livelli a cui ci aveva abituato, effettivamente il giocatore con il voto più alto è stato proprio Nick Easton, e direi che si è integrato perfettamente nello slot, diciamo, tra Terron Armstead e il rookie Eric McCoy, e questa è una grandissima notizia, perché sappiamo bene quanto sia delicato l'equilibrio dell'offensive line, e per quanto per la prima metà di stagione l'arrivo di Easton sembrasse quasi superfluo, oserei dire, perché comunque abbiamo visto che era stato scelto Will Clapp nella scorsa partita come sostituto momentaneo di Pitt, invece si è dimostrato
un altro. Ma credo solo perché
altro
Easton non era active, mentre Clapp era active. Forse.
Sì, perché lo usavano. Sì,
hanno,
sì, no,
hanno quello buttato dentro lui per necessità, però diciamo che Peyton l'ha sempre tenuto bene in considerazione, anche sì, se è stato inactive quasi sempre.
Infatti dicevo per quello, perché alla fine Clapp è stato active come sesto uomo, diciamo come swing tackle, no? Quindi come sesto uomo di linea per alcune azioni con il personale cosiddetto heavy, cioè pesante, cosa che però effettivamente poteva fare anche Easton, perché non è che lo doveva fare necessariamente per forza un rookie come era stato per Striff o Clapp in questo caso. Quindi è vero, era stato sempre inactive semplicemente per questioni di numeri, che al game day si possono portare solo 51, mi pare, giocatori active. Però
no,
sì, è stato
si possono portare 46 su 53. 7 okay. Inactive e 46 active.
Perfetto, grazie mille per la correzione.
Troppe regole,
ce ne sono davvero troppe. Però io sono davvero contento che sia venuto fuori bene e da subito, perché non era neanche così scontato che comunque già alla prima da titolare facesse una partita del genere.
Sì, sono d'accordo, comunque è un giocatore che ha una certa esperienza, anche se ovviamente non giocava da un titolare da non so, penso più di un anno, perché è stato sì, un anno praticamente fermo da quando era ai Vikings a Minnesota, quindi c'erano sicuramente dei dubbi. Ha giocato meglio di così si poteva chiedere per la prima partita dopo tanto tempo. Oltretutto l'esame, cioè la prova era tosta, perché la linea di Tampa Bay, con tutto che è Tampa Bay, però la linea difensiva di Bucks era una delle migliori, quindi è stato un esame tosto, diciamo, per lui, però se l'è cavata benissimo.
Sì, infatti leggevo sempre da Pro Football Focus che la maggior parte degli snap li ha giocati proprio contro il veterano Ndamukong Suh, che ne ha ancora comunque da dire, e invece il giovane Vita Vea che dopo essere stato credo una picca al primo round dei Bucks e non aver fatto moltissimo il suo primo anno, invece adesso sta si sta dimostrando un pezzo importante della defensive line che fino a prima della partita di ieri era appunto, ricordiamo, la migliore nella difesa contro le corse. E invece proprio le corse sono state uno strumento importante ieri, sottolineato anche dal buon Sean Payton nell'intervista post partita, perché non solo è tornato Camara, anche la Latavius Murray ci ha messo il suo, non ha fatto grandissime corse perché i suoi sono stati 10 tentativi per 27 yard totali, sono state più le corse, diciamo, quelle centrali, quelle brutte da vedere ma efficaci da 2-3 yard l'una, che servono comunque a stancare la difesa avversaria. Poi invece è arrivato Camara con le sue 13 portate per 75 yard, ma soprattutto 10 target per lui, 10 ricezioni, 47 yard, che non sono tantissime, però 10 su 10 di ricezione direi tanta roba.
Sì, Camara finalmente, diciamo, dopo l'infortunio è tornato sui suoi standard, anche se io te l'ho detto in diretta quando è cominciata la partita, ho detto: ma chi è questo? Questo è il lontano parente di Alvin Kamara. Conosciamo, addirittura ha cominciato fumble da solo, così, con il placcaggio sui piedi. Lui ha perso la palla, così l'ha buttata via. E per fortuna che il linebacker dei Buccaneers era con piede fuori dal campo,
troppo velocemente.
Altrimenti era un turnover sulle nostre 30, credo, quindi erano già punti per loro, neanche avevamo cominciato la partita. Poi comunque, diciamo che si è ripreso, ha dovuto ritornare pure i punt perché mancava il ritornatore titolare di Deonte Harris. Mi sembra che ha fatto anche un buon ritorno, però insomma, diciamo che mi aspetto sempre di più da Camara perché è stato a riposo parecchio, quindi deve carburare.
Secondo me è il termine giusto, carburare, perché effettivamente anch'io su quel fumble lì mi ero un po' preoccupato, nel senso che insomma sappiamo bene qual è il suo talento e vedere queste cose è davvero inusuale, insomma, da parte sua. Però ripensandoci poi a mente fredda, è anche vero che secondo me in questi anni abbiamo visto che Camara è uno di quei giocatori che ha bisogno veramente di tanti tocchi per entrare in ritmo, cioè in questo parlo non in una singola partita ovviamente, ma nel corso di una stagione. Tornando dall'infortunio è un po' come un nuovo inizio, no? Quindi all'inizio era ancora un po' arrugginito secondo me, poi una volta che ha preso fiducia proprio in se stesso, perché appunto come dicevi tu il fumble, cioè ha avuto davvero poco senso, non è che sono andati i difensori a
dare l'ha persa la palla, è scappata di mano per concentrazione, distrazione.
Sì, o forse appunto proprio un po' una mancanza di fiducia in se stesso, che poi in realtà con un po' di corse, un po' di ricezioni, abbiamo visto 10 su 10, è tornata la fiducia, è tornato il sorriso anche, questo l'abbiamo visto, molto importante, e quindi è tornato ai livelli a cui ci aveva abituato e che speriamo riuscirà a mantenere da qui all'eternità. E quindi Camara, ecco. nuova arma ritrovata, e finalmente più o meno è spuntato il nuovo ricevitore ufficiale, anzi il nuovo tight end ufficiale, Jared Cook, si è fatto vivo.
Sì, finalmente, comunque aveva dato qualche segno di vita all'inizio della qua stagione, però poi si è fatto male pure lui, quindi si è riposato quelle 2-3 settimane e finalmente l'abbiamo visto in end zone, dove siamo carenti, inutile dirlo, in end zone facciamo una fatica, in red zone scusa, cioè dalle 20 alla linea di meta facciamo una fatica incredibile, e lui è stato preso proprio perché è alto 2 metri e passa, e quindi in situazioni del genere perlomeno Breeze lo vede, quindi speriamo che sia il primo di una lunga serie touchdown così di Jared Cook. Perché abbiamo sempre mancanza, carenza, moria di target, di ricevitori, quella è ormai storica, lo diciamo tutte le settimane, quindi ci serve come il pane il Jared Cook che abbiamo visto ieri e che abbiamo visto negli anni passati.
Sì, ci servirebbe anche un pelino più concentrato, perché proprio due delle nove penalità sono arrivate per mano letteralmente di Jared Cook, perché sono state due trattenute su due giochi di corsa di Alvin Kamara. Uno tra l'altro era finito in touchdown, ma era stato proprio richiamato indietro dagli arbitri per un fallo di Jared Cook, che tra l'altro, secondo me, una cosa che ha anche sottolineato Sean Payton, ovviamente noi ce ne siamo accorti grazie a lui, è stato dovuto anche al fatto che Josh Hill è uscito per una concussion. E dopo poco dopo insomma, questo suo infortunio, c'è stata un'inquadratura particolare che non abbiamo visto, penso mai, almeno che io mi ricordi, di Sean Payton di fianco a Kamara seduto nella bench che discuteva delle varie azioni.
Rarissimamente.
Infatti
l'ho visto solo seduto vicino a Breeze qualche volta negli anni passati. Vicino a running back, onestamente, non l'ho mai visto.
E infatti ha anche spiegato perché nella conferenza stampa ha detto che Josh Hill, noi in realtà un po' tutti lo sottovalutano, ma specialmente nel gioco di corse è coinvolto tantissimo.
È un bloccatore fortissimo.
Esatto. E quindi era andato proprio a parlare con Kamara per dire: di queste 50-60 azioni, quali possiamo fare con altra gente, quali eliminiamo a prescindere, quali ti piace tenere, bla bla bla. E quindi aveva lasciato proprio la difesa, diciamo, completamente in balia di Dennis Allen, che comunque lascia fare, per andare a discutere con Kamara dell'assenza di Josh Hill secondo me, quei blocchi che ha fatto Jared Cook, adesso non vorrei sbagliarmi, magari mi sbaglio quei minutaggi della partita, però magari se ci fosse stato Hill al posto di Cook in quelle azioni, i blocchi andavano anche meglio.
Sì, io non mi sono reso conto subito che era fuori Josh Hill, poi ho letto alla fine della partita che era fuori per concussion e non penso che lo vedremo sta settimana, e quindi contro Carolina. Speriamo che non sia così, ma quando è la concussion sembra una settimana,
sì, come minimo,
ci vuole,
sì,
insomma, per fare i test, eccetera, eccetera. Quindi non so, sì, poi non ho letto, diciamo, non ho sentito la conferenza stampa, però effettivamente Josh Hill è fondamentale in gioco di corsa, quindi probabilmente stavamo discutendo di questo. Sì, Jared Cook ovviamente l'abbiamo preso per un semplice scopo, cioè sì, ricevere la palla in situazioni, come ho detto prima, nella end zone o comunque in situazioni di quando devi mettere punti o quando devi convertire i terzi down, e quindi non è proprio il suo ruolo bloccare. Sì, poi non mi ricordo, diciamo, di precise penalità che ha fatto l'uno o l'altro. Comunque, diciamo che i nostri tight end ci servono tutti.
Mm-hmm. Sì, le due penalità, quelle me le ricordo per holding, perché appunto al momento del touchdown avevo twittato sul Twitter di Sense Italia, che se seguite qualche tweet anche durante le partite lo facciamo. Ho detto: finalmente abbiamo visto l'effetto Jared Cook, quello che stavamo aspettando da tutta la stagione, cioè la sua capacità di elevarsi nella end zone sopra i difensori. E poi ci ha fatto anche queste due penalità, però sorvoliamo, gliela perdoniamo per stavolta e andiamo avanti, direi. Dell'offense rimane, sì, solo, a parte il solito Breeze, 28 su 35, 228 yard, 3 touchdown, e pure un quarto down convertito di corsa, giusto, mettiamocelo dentro, e ovviamente Michael Thomas, 11 target, 8 ricezioni, 114 e il classico touchdown, come ciliegina sulla torta. Direi che su questa coppia ormai è anche inutile sprecare commenti.
Sì, va a Breeze, diciamo, standard, non c'era bisogno a un certo punto, anche perché soprattutto, diciamo, secondo tempo, comunque fra terzo e quarto poi è stato controllo, e quindi sono state soprattutto portate, corse, anche quelle che dicevamo prima, le corse brutte, quelle centrali servono per far stancare la difesa avversaria, quindi tenerla in campo, controllare i drive, Mike Thomas, che vogliamo dire di più? Ormai è un record dopo l'altro, sta a 94 in stagione, leader nelle yard,
in ricezioni, poi, perché è facile avere target, ma bisogna anche prenderle le palle, cioè non è facile.
Sì. E, non so adesso quali record, cioè ogni settimana,
una settimana, esatto.
Esatto. E, qualcuno già diceva il miglior ricevitore della storia dei Saints, ma si può essere d'accordo.
Diciamo che ancora tanta strada
la
davanti, speriamo
di,
che sia tanta in black and gold,
non
quindi
era
vediamo.
Proprio il massimo è, quindi agevolato anche da lui, però lui l'ha fatto costantemente contro tutti,
esatto,
100 e passa yard, quindi poco
male,
da dire,
amministrazione,
speriamo.
No?
Teniamocelo bello caro.
Vabbè, lui l'estensione l'ha firmata quest'estate, quindi
esatto,
almeno per un po' di anni ce lo siamo assicurato. Prima di passare alla difesa, saluto Giovanni che ci sta seguendo nella diretta Facebook. Nel frattempo vi ricordo anche
saluto
che ovviamente
saluto tutti quelli che commentano, quei pochi che commentano, quelli che ci seguono.
Pochi ma buoni, hardcore fans.
Esatto.
Vi ricordo appunto che ci potete trovare il lunedì alle 21.30 in diretta sulla pagina Facebook di Saints Italia, oppure direttamente in podcast il martedì pomeriggio su The Cutting Edge Radio, piattaforma dove trovate tutti gli sport americani possibili e immaginabili. Dicevo, prima di passare alla difesa, volevo commentare appunto il commento, scusate la ripetizione, di Giovanni, che ci dice: vittoria meno facile di quanto dica il risultato, secondo me avevamo ancora qualche scoria mentale dal passo falso di settimana scorsa. Cosa ne pensi, Enrico?
Ma penso di no, nel senso che quella è una cosa, una sconfitta che fa male, però abbiamo detto la settimana scorsa era talmente una cosa, cioè una prova negativa da parte di tutti, che te la metti alle spalle e vai avanti. E quindi se avessimo avuto scorie mentali, cioè c'era questo timore da parte nostra, da parte diciamo dell'ambiente di New Orleans, però la squadra ha dimostrato che è stato un episodio brutto contro una squadra che comunque si sta risollevando, quindi non è che abbiamo resuscitato i morti. Abbiamo resuscitato i morti, sì, è vero, però i Falcons qualche cosa di buono
è sparito. Enrico, questo è anche il bello della diretta, adesso lo recuperiamo appena possibile. Però nel frattempo vi dico la mia, e effettivamente vi dico che sono d'accordo con Enrico, nel senso che non ho visto particolari preoccupazioni, diciamo, in generale nella squadra, anche nell'inquadratura della panchina e tutto, al di là del risultato appunto e di come magari c'è stato un momento effettivamente in cui Tampa Bay proprio nel punteggio è tornata un po' sotto, in realtà i Saints credo siano stati in controllo della partita dal primo minuto fino alla fine. È anche normale, perché poi abbiamo visto anche tra l'altro una statistica nel primo tempo di appunto il time of possession, che cerco di citare ogni settimana, era stra a favore dei Saints, quindi era normale che poi qualche drive e qualcosa venisse concesso anche ai Buccaneers, cioè non sarebbe stata davvero una prestazione troppo dominante. Altrimenti, perché comunque insomma l'offense l'hanno Mike Evans, Chris Godwin, hanno fatto loro, comunque, anche se sono stati limitati benissimo, però no, mi è sembrato appunto, come stavo dicendo, molto in controllo da parte dei Saints, insomma. L'altro commento di Giovanni: quando Ginn ha fatto touchdown ho pensato a te, giustamente. Mi ha stupito molto, perché è stato tra l'altro un touchdown cortissimo. Ecco che ce l'abbiamo di nuovo. Quello di Ginn era quasi impossibile dropparlo, però ce l'ha fatta.
Vedi?
Sì, ci siamo, Enrico. Ti abbiamo recuperato.
Oh. Comunque io ti vedevo e ti sentivo, e anche la diretta Facebook ho controllato che andava, quindi
è okay,
colpa tua.
Era proprio Be Live che stavo facendo le bizze.
Ecco. Sì, okay. Stavo dicendo che insomma, a proposito dei Falcons, che li abbiamo resuscitati, però effettivamente qualcosa di buono ce l'hanno, perché adesso sono andati a vincere anche in Carolina, quindi oltretutto hanno hanno fatto 3 punti i Panthers in casa loro, quindi diciamo che è stata una sconfitta, però qualche merito anche all'avversario. Questo stavo dicendo prima di perderti.
Sicuramente, perché tra l'altro abbiamo citato i 6, mi pare, sack dei Falcons contro New Orleans la settimana scorsa, ne hanno fatti 5 anche in questa partita contro Carolina, quindi qualcosa di buono sta succedendo effettivamente, perché i dati di fatto lo dimostrano. Direi di passare alla difesa senza Marshon Lattimore.
Intanto, per chiudere l'attacco, Giovanni ci dice: quando Ghino ha fatto TD ho pensato a te, grande fan. Infatti abbiamo pensato tutti, Giovanni, perché è stato proprio questo mo' nevica.
Esattamente, neve a New Orleans proprio.
A Tampa Bay ancora peggio.
Ancora peggio a Tampa, effettivamente. Sempre lì in zona. Dicevo, difesa senza Lattimore, 4 intercetti. Cosa vogliamo chiedere di più?
4 intercetti, mi sembra, ho letto una statistica, non li facevamo dal 2012 in una partita contro Tampa Bay, a Tampa Bay, che ci porta bene, benissimo ci porta Tampa Bay, senza Lattimore, quindi 1 o 2 sicuramente non sono proprio responsabilità di Winston. Però Winston è un benefattore a tutti, regala 2-3 intercetti a partita, quindi non è la prima partita che fa con 4 intercetti quest'anno.
18 intercetti in 10 partite.
Ecco, quindi diciamo che era la partita giusta per fare gli intercetti.
Esatto, e ovviamente solita prestazione magistrale di DeMarione Davis, che ancora una volta avversari forti, avversari deboli, quello che volete, lui costantemente è lì a fare placcaggi, a fare intercetti, perché uno tra l'altro è stato proprio il suo, è sempre nel backfield a fare tackle for loss, quello che volete, magistrale.
Sì, poi
proprio
si gasa, più placcaggi, più si gasa. Fa sempre quel gesto che in America, non so come dicono, comunque per noi italiani è l'onda energetica di Dragon Ball,
esatto.
Che gli americani chiamano in un altro modo, ovviamente, nella versione giapponese del famoso cartone, quindi grande DeMarione.
Grandissimo, ha trovato spazio finalmente, in realtà anche no, però è venuto fuori alla grande, direi, Cameron Jordan, anche lui mi pare 2 sack e qualcosa, vari placcaggi e sempre anche lui praticamente nel backfield, tant'è che addirittura gli offensive linemen di Tampa Bay erano là a lamentarsi, ma in realtà erano sempre loro che più che altro facevano i classici holding visti, sì, non visti, no?
Lasciamo perdere sempre con gli arbitri. Sempre. Poi tra l'altro pure loro sono stati danneggiati, quindi hanno sbagliato da una parte e dall'altra. Noi gli holding su Jordan ormai sono 7-8 a partita non visti, e gli hanno tolto pure un sec, mi sembra, in società, non mi ricordo con chi, comunque però c'era una penalità dubbia, non so di chi, però Jordan diciamo che se li è mangiati bene il tackle di destra, diciamo, dei Buccaneers, se li è mangiato bene.
E poi ho visto in realtà che Marcus Davenport ha lasciato abbastanza spazio a Trey Hendrickson, che infatti ha ben 2 quarterback hit, cioè non sono sack, ma sono comunque quando il defensive end o il difensore in generale arriva a, diciamo così, in maniera francese, rompere i coglioni al quarterback avversario, mentre Davenport solamente una, nessuno dei due ha tackle attivi però per questa partita, però a livello di snap, anche se non ho il dato preciso, a sensazione direi che ha giocato più Hendrickson ieri.
Non so il numero degli snap, però diciamo che cioè, quando ci sono entrambi, perché Hendrickson è stato fuori un po' di partite, più o meno si sono sempre divisi gli snap, anche se Davenport è il titolare nominato, però anche cioè, Hendrickson è comunque uno di valore, anche se è stato scelto pare al settimo giro, comunque c'ha già 2 o 3 anni di esperienza, ha fatto un tackle su Winston, per poco non gli distruggeva il ginocchio, regolare comunque.
È più la caviglia, mi sa, che gli ha...
Diciamo che Davenport mi aspettavo anche da lui, aveva cominciato benissimo la stagione, poi non so perché o per come, o la bravura degli avversari, che pure ci sta, si è fermato da 3-4 partite, né sec né qualcosina, sì, tackle for loss, però niente di straordinario. Certo che da lui ci si aspetta sempre tanto, perché comunque è un giocatore su cui abbiamo investito un sacco, soprattutto in scelte al draft, e quindi da Davenport ci aspettiamo molto di più, però magari sta facendo il suo.
Sì, sicuramente è uno di quei giocatori che fanno il lavoro sporco molto spesso, no? Quindi magari si portano via anche double team, o comunque vanno a occupare appunto blocker avversari, e questo non vuol dire che poi la produzione debba necessariamente essere così tra virgolette carente, perché metto sempre tante virgolette, però sono andato a trovarmi i numeri degli snap giocati ieri. Effettivamente Davenport ha giocato il 34% degli snap difensivi, mentre il buon Trey Hendrickson per il 50% è rimasto in campo, quindi decisamente un dato più importante. Cameron Jordan ovviamente 93%, quello non lo toglie dal campo manco con i carro armati, penso, no?
Sì, guarda, sull'ultimo sec, diciamo sul finale di partita, ha fatto una faccia questo faccio
la GIF, quasi, è bellissima,
quasi facevo, sì, quasi facevo lo screenshot, me lo mettevo foto profilo oppure sulla pagina di Sense Italia, lo potremmo mettere, eh?
Ci sta, infatti dopo andrò a recuperare il video o la GIF, perché è davvero spettacolare. Ultima cosa che segnalerai in difesa, secondo me invece, che è stato appunto forse uno dei pochi punti negativi, anzi prima menzione d'onore diciamo per Marcus Williams, perché ok che il pick 6 è arrivato praticamente gratis, perché Jameis Winston gliel'ha proprio lanciata in mano, non ha neanche dovuto muoversi in pratica. Però gran partita e gran stagione, come ci faceva notare Emanuele, è uno dei migliori, se non la migliore safety secondo Pro Football Focus, quindi tanta roba. Invece un piccolo errore, una partita un po' sottotono, diciamo così, in generale, è stata quella di AJ Klein. Ha giocato meglio Kiko Alonso, però anche AJ Klein in realtà si è portato a casa un po' di placcaggi. Ha giocato più snap Kiko Alonso, comunque c'è stato secondo me un po' il cambio dopo nella seconda half, visto che appunto non stava attraversando un bellissimo momento. 43% degli snap per Klein, mentre 66% per Kiko Alonso.
Sì, non so che problemi abbia avuto Klein, forse fisici o mentali, non lo so. Comunque la secondaria, vista l'assenza di Lattimore, volevo per tornare a quello che dicevi prima, ha fatto più che bene, considerando che c'era PJ Williams come cornerback, che tra l'altro ha intercettato in end zone Winston, quindi abbiamo frustrato abbastanza i loro ricevitori, che sono comunque due ricevitori di altissimo livello, Evans e Goodwin. Io mi aspettavo 100 yard a testa facili,
easy.
Tra l'altro non abbiamo, tranne uno su Goodwin, non abbiamo concesso big play. Mm-mm. Tipo che il ricevitore parte e fa quello che vuole, forse solo nel primo tempo sull'altro ricevitore di cui non mi ricordo il nome, che poi si è fermato sulla linea della
sì sì, il numero 10, non line, mi ricordo neanche io chi era, ma il 10 sì.
E lo marcavo, però l'ha preso Gardner Johnson, che
esatto,
non è proprio una scheggia, diciamo così. Ovviamente li abbiamo marcati bene, quindi Winston doveva cercare altri sbocchi, però insomma la secondaria ha retto Sui linebacker, sì, Tico Alonso mi è piaciuto un sacco. Si vede che si è ambientato benissimo da subito, da quando è arrivato. Non so se è il Tico Alonso versione da rookie dell'anno, defensive rookie of the year di quando era a Buffalo, o di quello diciamo brutto a dir poco di Philadelphia e Miami. Speriamo che sia la prima versione.
Sì, è un, secondo me è uno di quei giocatori che con l'aiuto, tra virgolette, nel senso con il talento dei giocatori intorno a lui, si eleva. Quando invece magari deve essere un po' il leader così e ha giocatori più scarsi di lui, fa un po' fatica a elevare gli altri. Fortunatamente,
ovviamente lui è un classico mid linebacker, però dove ha giocato il ruolo che ha fatto le, diciamo, le passate stagioni. Però noi non giochiamo con il Mike linebacker e poi Sam e Will di fianco, ma giochiamo praticamente sempre con due linebacker e un defensive back in più.
Esatto. E infatti dicevo appunto che avendo di fianco un giocatore come DeMario Davis, anche lui riesce a elevarsi, perché ovviamente ha più sicurezza di un DeMario Davis, che non solo fa tutte le chiamate in difesa, appunto sa gestire i ruoli non solo suo ma di defensive back, defensive lineman, che in realtà si arrangiano molto grazie a Cameron Jordan, grazie a Sheldon Rankins, ma appunto riesce a gestire la zona mediana del campo insieme a prima Reggie Klein. Adesso vediamo se sarà più Tico Alonso. Comunque sì, in generale direi bene, perché anche lui era un sostituto arrivato tipo in stile Nick Easton, che si è ambientato praticamente anche lui da subito, quindi direi molto molto bene. Special teams direi poco da dire, perché Lutz top, Morser credo abbia puntato una volta, forse due, non mi ricordo.
Tre mi sembra in tutto.
Ah, addirittura.
Sì, quindi nel primo tempo.
Si è guadagnato lo stipendio sta partita.
Nel primo tempo, infatti, ho pensato, se continuiamo così, alla fine dell'anno scorso, non mi ricordo dove era, che non ha praticamente giocato.
Sì, ci sono state partite in cui non giocava praticamente mai, però erano partite in cui riuscivamo quasi sempre a segnare nel primo drive, giusto per ritornare a inizio puntata. L'anno scorso veramente il touchdown sul primo drive offensivo nostro è arrivato, adesso non mi ricordo le percentuali, però molto molto spesso. Quest'anno esattamente l'opposto.
Sì, ma con Breeze ormai eravamo abituati che il primo drive, grazie, 7 punti. Perché
e poi ne
era proprio schematico e non ci fermavano praticamente mai. Poi magari ci fermavano dopo, però invece quest'anno mai. Cioè, sì, davvero non abbiamo fatto neanche una partita con un primo drive touchdown.
È assurdo, perché poi tra l'altro
10 partite, mai 7 punti al primo drive.
E tra l'altro appunto è ancora più strano, perché come immagino sapete, i primi drive tra virgolette sono quelli che sono automatici, nel senso sono preparati,
sì, che vengono
per tutta
studiati,
la settimana, esatto, sulla difesa avversaria, quindi sono quelli che teoricamente dovrebbero andare meglio. Per noi invece è stato esattamente l'opposto tutta la stagione.
Sì, cioè, lo so, forse magari stile, diciamo, New England, stile Belichick, si vede prima quello che fanno gli avversari,
Diesel,
poi ci si regola di conseguenza.
Partenza Diesel.
Non lo so, forse Payton e il coaching staff hanno fatto altre scelte. Comunque,
vediamo.
Il primo drive, tutte le squadre, pure le più scarse, lo fanno in automatico. Va bene, poco male, diciamo così.
Sì, Francesco
parliamo
dice
della nostra division. Sì,
sì, volevo chiudere appunto col commento di Francesco,
Davis, sì,
che DeMario Davis fa tutta la differenza del mondo, e lo abbiamo visto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, penso che non solo in campo, ma l'abbiamo visto anche nel pregame, quando Breeze è rimasto fuori per qualche settimana, si è dimostrato un vero leader, e appunto non solo in campo, ma anche proprio nel locker room e nel pregame, quindi ottima, ottima questo per la difesa. Giustamente
Pro
dicevi, andiamo a vedere
it. Esatto. Dicevi il motto di DeMario Davis, Pro Kill It.
Perfetto. Prossima partita, Carolina Panthers a casa nostra, mi pare. Sì, perché poi andiamo da loro il 29
sì,
dicembre.
Sì, a casa nostra, sì, e poi loro. Sì, sì, sì.
e arrivano da una bella pappinata contro i Falcons, come dicevi prima, 29-3 è finita. Non lo so, non mi sento particolarmente preoccupato, anche perché in difesa hanno qualche problema a livello di secondaria, proprio anche loro per motivi di salute, quindi la vedo un po' una partita come potenzialmente quella di Tampa Bay, anche se chiaramente come sempre c'è il caveat divisional games, occhio.
Non è mai una partita scontata, infatti, cioè, è più sulla falsa riga di quella con i Falcons, secondo me. E, tra l'altro, cioè, la stessa situazione dei Falcons, più o meno con la difesa, con gli infortuni, hanno una stella che è McCaffrey, che praticamente fa tutto. Quindi uno dice, va bene, fermi McCaffrey, fermi i Panthers. In teoria sarebbe così, però scontro divisionale, quindi ha sempre le sue insidie, e lo sappiamo bene, visto la partita due settimane fa.
Ah, sì. C'è anche da dire che in realtà contro Atlanta proprio McCaffrey a livello di produzione è stato come al solito un animale, però questa settimana non sono arrivati alla conclusione perché appunto hanno segnato solamente 3 punti, quindi diciamo che il lavoro, ma questo lo sanno sicuramente loro meglio di me, è contenere, perché fermare McCaffrey è impossibile. Contenere invece quello, specialmente nella red zone, penso che sia l'obiettivo numero uno della defense. Per quanto riguarda l'attacco invece nostro, direi che il piano è sempre quello: andare dritti fino alla fine, cercando, spero, un po' di più il profondo, perché in questa partita contro una secondaria molto molto debole non siamo comunque riusciti ad andare deep.
Ma è sempre lo stesso problema. Cercare il profondo, a chi? A Tedin, che è l'unico che va sul profondo. È sempre lo stesso discorso, non abbiamo chi va sul profondo come ricevitore. Breeze non si fida tanto, perché anche ieri l'ho visto parecchie volte che voleva andare su altre soluzioni e poi ha scelto, diciamo, gli sfoghi laterali. E quindi, cioè, finché non avremo target, non avremo ricevitori capaci di andare sul profondo, sarà sempre così fino alla fine. Non so fino a che punto questo ci potrà giovare,
vediamo, perché
non so che dirti.
Appena troviamo qualche defensive coordinator un po' più, non voglio dire sveglio, ma che magari tenta un po' più osante, che cerca appunto di magari concedere qualcosa di più sul profondo e invece chiudere tutto quello che è il medio corto e soprattutto corto, voglio vedere cosa succede, perché fino adesso non siamo mai stati testati molto su questo. Contro i Falcons in realtà non c'è stato proprio neanche il tempo di andare deep, perché l'offensive line non vedeva niente, quindi vediamo come risponderanno eventualmente.
Altri livelli, Mike Thomas andrà sul profondo.
Tanto può fare tutto.
Ormai manca solo quello, manca solo che fa una ricezione da 40-50 yard e poi
esatto,
gli danno direttamente l'MVP.
Beh, che in realtà è un po', se ci pensi, era quello che era successo l'anno scorso nella partita contro i Rams, che effettivamente erano sempre più vicini alla linea di scrimmage, pressavano tantissimo, e poi cosa ha fatto? Proprio Mike Thomas è andato contro, adesso mi sfugge il nome, ma sicuramente te lo ricordi tu, il cornerback.
Sì, è uno della secondaria, però la secondaria dei Rams non è che è tutta sta grande difesa, è tutta sta grande secondaria. Peters l'anno scorso, che sopravvalutato, sì, sì, sopravvalutatissimo, secondo
sono
me,
d'accordo.
Sta giocando benino con i Ravens, però
era solo per sottolineare che effettivamente è fattibile, cioè Mike Thomas nel sì, senso sì, non sì, va mai deep, ma perché non ne ha bisogno. Se c'è bisogno, secondo me lo può fare.
Sì, ovviamente non ha una velocità, sì, non è uno scattista, cioè è più un quattrocentista, diciamo così, cioè c'ha più l'allungo che lo scatto, però potrebbe farlo, diciamo, in quelle situazioni, ecco, come la partita con i Falcons, che però è andato tutto storto. Ci serviva, secondo me, una scintilla sul profondo per sì. fare un big play, qualcosa che poteva servirci per recuperare la partita infame, però Brice non aveva neanche il tempo di tossire, visto che è vecchietto, e quindi
va bene.
Neanche quella si poteva fare.
Oggi siamo già fuori, ampiamente fuori tempo massimo, ma direi di chiudere con l'ultima domanda di Giovanni, velocemente, sì. possibilmente. Cosa ne pensate del calendario con tutte queste sfide di Division?
Bello, io direi bello, cioè, bello da vedere.
Sì, sicuramente interessante, è bene perché comunque sono avversari che conosciamo, infatti con Tampa Bay l'abbiamo visto, con i Panthers abbiamo un buon track record ultimamente, nelle ultime stagioni, eppure con i Falcons, quindi al Thanksgiving poi vediamo quello che succederà, però anch'io sono contento di averle adesso le partite divisionali quando le squadre sono un po' più fatte, mentre all'inizio sono più pericolose, secondo me. Bene,
sì,
grazie,
vabbè, sì.
Vai, dimmi pure.
Confermo. Chiudiamo.
Vi ringrazio per averci seguito su Facebook. Vi ricordo appunto che siamo in live dalle 21.30, in teoria fino alle 22, ma oggi siamo andati lunghetti, non importa, va benissimo così. Ti ringrazio Enrico per la partecipazione e ci vediamo la settimana prossima.
Udet come sempre.